La storia di Pasquale. Io e Pasquale legammo molto. Quando parlava dei tessuti, sembrava un profeta. Nei negozi era pignolissimo. Non era possibile neanche passeggiare. Si piantava davanti a ogni vitrina, insultando il taglio di una giacca, vergognandosi al posto del sarto per il disegno di una gonna. Era capace di prevedere la durata della vita di un pantalone, di una giacca, di un vestito, il numero esatto dei lavaggi che avrebbero sopportato quei tessuti prima di ammosciarsi addosso. Pasquale mi iniziò al complicato mondo dei tessuti. Avevo cominciato anche a frequentare casa sua, la sua famiglia, i suoi tre bambini, sua moglie. Mi davano allegria. Erano sempre attivi, ma mai frenetici. Anche quella sera i bambini più piccoli correvano per la casa scalzi, ma senza fare chiasso. Pasquale aveva acceso la televisione. Cambiando i vari canali era rimasto immobile davanti allo schermo. Aveva strizzato gli occhi sull'immagine come un miope, anche se ci vedeva benissimo. Nessuno stava parlando, ma il silenzio sembrò farsi più denso. Luisa, la moglie, intuì qualcosa, perché si avvicinò alla televisione e si mise le mani sulla bocca, come quando si assiste ad una cosa grave e si tappa un urlo. In TV, Angelina Jolie calpestava la passerella della notte degli Oscar, indossando un completo di raso bianco, bellissimo. Uno di quelli su misura, di quelli che gli stilisti italiani, contentendosele, offrono alle star. Quel vestito l'aveva cucito Pasquale in una fabbrica in nero ad Arzano. Gli avevano detto solo: "Questo va in America". Pasquale aveva lavorato su centinaia di vestiti andati negli USA. Si ricordava bene di quel tailleur bianco. Si ricordava ancora le misure, tutte le misure. Il taglio del collo, i millimetri dei polsi e il pantalone. Aveva passato le mani nei tubi delle gambe e ricordava ancora il corpo nudo che ogni sarto immagina. Un nudo senza erotismo, disegnato nelle sue fasce muscolari, nelle sue ceramiche d'ossa. Un nudo da vestire, una mediazione tra muscolo, ossa e portamento. Era andato a prendersi la stoffa al porto. Lo ricordava ancora bene quel giorno. Gliene avevano commissionati tre di vestiti, senza dirgli altro. Sapevano a chi erano destinati, ma nessuno l'aveva avvertito. In Giappone il sarto della sposa dell'erede al trono aveva ricevuto un rinfresco di stato. Un giornale berlinese aveva dedicato 6 pagine al sarto del primo cancelliere donna tedesco. Pagine in cui si parlava di qualità artigianale, di fantasia, di eleganza. Pasquale aveva una rabbia, ma una rabbia impossibile da cacciare fuori. Eppure, la soddisfazione è un diritto. Se esiste un merito, questo deve essere riconosciuto. Sentiva in fondo, in qualche parte del fegato o dello stomaco, di aver fatto un ottimo lavoro e voleva poterlo dire. Sapeva di meritarsi qualcos'altro, ma non gli era stato detto niente. Se n'era accorto per caso, per errore. Una rabbia fine a se stessa, che spunta carica di ragioni, ma di queste non può far nulla. Non avrebbe potuto dirlo a nessuno, neanche bisbigliarlo davanti al giornale del giorno dopo. Non poteva dire: "Questo vestito l'ho fatto io". Nessuno avrebbe creduto ad una cosa del genere. La notte degli Oscar, Angelina Jolie indossa un vestito fatto ad Arzano. da Pasquale. Il massimo e il minimo. Milioni di dollari e 600 euro al mese. Quando tutto ciò che è possibile è stato fatto, quando talento, bravura, maestria, impegno vengono fusi in un'azione, in una prassi, quando tutto questo non serva a mutare nulla, allora viene voglia di stendersi a pancia sotto sul nulla, nel nulla. Sparire lentamente, farsi passare i minuti sopra, affondarci dentro come fossero sabbie mobili, smettere di fare qualsiasi cosa e tirare, tirare a respirare. Nient'altro. Tanto nulla può mutare una condizione. Nemmeno un vestito fatto ad Angelina Jolie e indossato la notte degli Oscar. Pasquale uscì di casa. Non si curò neanche di chiudere la porta. Luisa sapeva dove andava. Sapeva che sarebbe andato a Secondigliano. E sapeva chi andava ad incontrare. Poi si buttò sul divano e immerse la faccia nel cuscino come una bambina. Non so perché, ma quando Luisa si mise a piangere, mi vennero in mente i versi di Vittorio Bodini, una poesia che raccontava delle strategie che usavano i contadini del sud per non partire soldati, per non riempire le trincee della prima guerra, alla difesa di confini di cui ignoravano l'esistenza. Faceva così. Al tempo dell'altra guerra, contadini e contrabbandieri si mettevano foglie di xantiaca sotto le ascelle per cadere ammalati. Le febbri artificiali, la malaria presunta, di cui tremavano e battevano i denti, erano il loro giudizio sui governi e la storia. Il pianto di Luisa mi sembrò anch'esso un giudizio sul governo e sulla storia, non uno sfogo, non un dispiacere per una soddisfazione non celebrata. Mi è sembrato un capitolo emendato del Capitale di Marx, un paragrafo della Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith, un capoverso della Teoria Generale dell'Occupazione di John Maynard Keynes, una nota dell'Etica Protestante e lo Spirito del Capitalismo di Max Weber, una pagina aggiunta o sottratta, dimenticata di scrivere, o forse scritta continuamente, ma non nello spazio della pagina. Non era un atto disperato, ma un'analisi severa, dettagliata, precisa, argomentata. Mi immaginavo Pasquale per strada, a battere i piedi per terra come quando ci si toglie la neve dagli scarponi, come un bambino che si stupisce del perché la vita deve essere tanto dolorosa. Sino ad allora ci era riuscito. Era riuscito a trattenersi, a fare il suo mestiere, a volerlo fare e a farlo come nessun altro. Ma in quel momento, quando ha visto quel vestito, quel corpo muoversi dentro le stoffe da lui carezzate, si è sentito solo, solissimo. Perché quando qualcuno conosce una cosa solo nel perimetro della propria carne e del proprio cranio, è come se non la sapesse. E così il lavoro, quando serve solo a galleggiare, a sopravvivere, solo a se stessi, Allora è la peggiore delle solitudini. Rividi Pasquale 2 mesi dopo. L'avevano messo sui camion. Trasportava ogni tipo di merce, legale e illegale, per conto delle imprese legate alla famiglia Licciardi di Secondigliano. O almeno così dicevano. Il miglior sarto sulla terra guidava i camion della camorra tra Secondigliano e il lago di Garda. Mi offrì un pranzo. Mi fece fare un giro nel suo enorme camion. Aveva le mani rosse e le nocche spaccate, come a tutti i camionisti che per ore reggono i volanti, le mani gelano e la circolazione si ingolfa. Non aveva un viso sereno. Aveva scelto quel lavoro per dispetto al suo destino. Un calcio in culo alla sua vita. Ma non si poteva sempre sopportare, anche se mandare tutto al diavolo significava vivere peggio. Mentre mangiavamo, si alzò per andare a salutare qualche suo compare. Lasciò il portafogli sul tavolo. Vidi uscire dal fagotto di cuoio una pagina di giornale piegata in 4 parti. Aprì. Era una foto, una copertina di Angelina Jolie vestita di bianco. Il completo cucito da Pasquale. La giacca portata direttamente sulla pelle. Bisognava avere talento di vestirla senza nasconderla. Il tessuto doveva accompagnare il corpo, disegnarlo, facendosi tracciare dai movimenti. Sono sicuro che Pasquale, da solo, qualche volta, magari quando ha finito di mangiare, quando a casa i bambini si addormentano sfiancati dal gioco, a pancia sotto sul divano, quando la moglie, prima di lavare i piatti, si mette al telefono con la madre, proprio in quel momento, gli viene in mente di aprire il portafogli e fissare quella pagina di giornale. E sono sicuro che guardando quel capolavoro che ha creato con le sue mani, Pasquale è felice. Una felicità rabbiosa. Ma questo non lo saprà mai nessuno. E sono sicuro che guardando quel capolavoro che ha creato con le sue mani, Pasquale è felice. Una felicità rabbiosa. Ma questo non lo saprà mai nessuno. Roberto Saviano, Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Camorra. Mondadori, Milano 2006.